Benvenuti. Oggi ci concentriamo su un tema davvero centrale per il mondo della scuola, la sicurezza.
E la responsabilità, ovviamente.
Abbiamo consultato un po' di normativa, manuali, operativi italiani, insomma, per cercare di capire bene chi fa cosa.
Esatto. L'idea di fare un po' di chiarezza, no? Su questa rete di obblighi, di procedure, per vedere come si dovrebbe, ecco, garantire un ambiente sicuro, sia per gli studenti che per il personale.
È un tema complesso, non c'è dubbio.
Sì, complesso ma fondamentale. Cerchiamo di capire i punti chiave.
Perfetto. Direi di partire dalle fondamenta, cioè dalle leggi, per poi vedere come queste si traducono, diciamo, nei ruoli specifici dentro la scuola.
E nelle azioni pratiche di ogni giorno.
Ottimo.
Allora, quali sono queste fondamenta legali? Su cosa poggia tutto questo sistema di responsabilità?
Guarda, principalmente ci sono due pilastri. Da un lato il codice civile.
Ok.
Ci sono articoli specifici come il 2047 e il 2048 che parlano di responsabilità per danno causato da incapaci e quella dei precettori, degli insegnanti, per il fatto illecito degli allievi, se sono sotto la loro vigilanza, chiaro?
Quindi una responsabilità molto diretta.
Molto diretta, sì. E poi c'è la culpa in vigilando.
Ah, la famosa culpa in vigilando.
Esatto, prevista da una legge un po' datata, la 312 dell'80, ma poi ripresa nel testo unico della scuola. In pratica, il personale scolastico risponde economicamente se c'è un danno dovuto a dolo o colpa grave nella sorveglianza.
Capisco.
Che l'altro pilastro fondamentale oggi è il decreto legislativo 81 del 2008.
Il testo unico sulla sicurezza sul lavoro?
Proprio lui. Considera la scuola a tutti gli effetti un luogo di lavoro e quindi applica tutte le norme sulla prevenzione, la gestione dei rischi, eccetera.
Quindi non solo regole interne alla scuola, ma proprio quelle generali del mondo del lavoro. Interessante. E allora chi sono le figure chiave secondo queste norme? Quali compiti hanno?
Beh, al vertice c'è il dirigente scolastico. Ha la responsabilità ultima, diciamo.
Il capo d'istituto.
Sì. E ha degli obblighi che non può delegare assolutamente, tipo la valutazione dei rischi.
Il DVR, giusto?
Esatto, il documento di valutazione dei rischi. Deve essere fatto, aggiornato, e poi deve nominare delle figure specifiche.
Ad esempio?
Ad esempio, il responsabile del servizio prevenzione e protezione, l'RSPP.
Che può essere interno o spesso è un consulente esterno.
E poi gli addetti alle emergenze, antincendio, primo soccorso.
Ok, poi c'è un'altra figura molto importante, definita dall'81, il preposto.
Il preposto.
Chi è nella scuola?
Allora, il preposto è chi in pratica sovrintende direttamente un'attività e si assicura che le direttive del datore di lavoro, cioè del dirigente, vengano attuate e controlla che chi lavora, studenti inclusi in certi casi, operi correttamente.
Quindi potrebbe essere un docente.
Sì, tipicamente è il docente in aula, o specialmente in laboratorio, o anche un tecnico di laboratorio. Ha proprio il compito di vigilare sull'applicazione delle norme di sicurezza in quel momento, in quell'attività. Deve segnalare pericoli, verificare l'uso dei dispositivi di protezione.
Capito. Quindi il dirigente ha la visione d'insieme, la strategia, e il preposto è, diciamo, l'occhio vigile sul momento specifico.
Sì. È una buona sintesi. Il garante sul campo, ecco. Ma attenzione, questo non toglie l'obbligo di vigilanza generale che hanno tutti i docenti, sempre.
Giusto. Parliamo proprio di questo. Nella vita di tutti i giorni, in aula, cosa vuol dire vigilare per un insegnante?
Significa un impegno costante. I manuali operativi sono molto chiari su questo.
Ad esempio?
Essere in aula prima che suoni la campanella. Almeno 5 minuti prima, sorvegliare l'entrata e l'uscita degli alunni dalla classe.
Anche durante l'intervallo?
Assolutamente. L'intervallo è considerato attività didattica a tutti gli effetti, quindi la vigilanza deve essere massima. Non è una pausa dalla responsabilità, anzi.
Certo.
Poi, gestire le uscite momentanee dall'aula, bagno, segreteria, di norma un alunno alla volta e con criterio. E poi, importantissimo, i cambi d'ora. Bisogna essere celeri per non lasciare mai le classi scoperte.
E questa vigilanza vale per tutti gli studenti presenti, non solo quelli della propria classe in quel momento, immagino.
Esattamente. Se sei in corridoio durante il cambio d'ora, la tua responsabilità si estende a tutti gli alunni che sono lì.
Un carico non da poco, specialmente con classi numerose o scuole grandi.
Sicuramente.
E gli studenti? Noi li vediamo sempre come, beh, i soggetti da proteggere, ma hanno anche loro degli obblighi in materia di sicurezza.
Sì, decisamente sì. Questo è un punto interessante che emerge dal testo unico.
In che senso?
Quando gli studenti fanno attività che li equiparano a lavoratori, pensa alle ore in laboratorio, alle esercitazioni tecniche, all'alternanza scuola-lavoro, gli stage.
Ok, attività pratiche.
Esatto. In quei contesti hanno dei doveri precisi. Devono seguire le procedure di sicurezza indicate.
Ha senso.
Devono usare correttamente le attrezzature, le macchine e soprattutto i dispositivi di protezione individuale, i DPI. Caschi, occhiali, guanti, quello che serve.
Quindi non è solo un consiglio, è un obbligo.
È un obbligo e cosa fondamentale, devono segnalare subito ai docenti, ai preposti, ai tecnici, se vedono qualcosa che non va, un'anomalia, un pericolo, un macchinario difettoso. Diventano parte attiva della sicurezza.
Questo cambia un po' la prospettiva. Li rende più responsabili.
Assolutamente.
Li coinvolge.
E ci sono momenti o luoghi considerati particolarmente critici, dove la vigilanza deve essere, diciamo, ancora più alta?
Beh, oltre ai momenti che abbiamo già citato, ingresso, uscita, intervallo, cambi d'ora, sicuramente i laboratori e le palestre sono aree ad alta attenzione.
Immagino per via delle attrezzature.
Sì, ci sono rischi specifici legati agli strumenti, alle sostanze chimiche, all'attività fisica. Lì, docenti e assistenti tecnici devono far rispettare scrupolosamente le norme di sicurezza dedicate.
E i cambi d'ora, dicevi prima, sono delicati? Sì, perché c'è movimento, confusione potenziale, classi che restano vuote anche solo per un istante. Qui è cruciale la collaborazione tra i docenti che si spostano e i collaboratori scolastici, il personale ATA, che spesso danno una mano nella sorveglianza dei corridoi e degli spazi comuni in quei frangenti.
Quindi, tirando le somme di questo approfondimento, emerge un quadro dove la sicurezza a scuola non è affatto un compito delegato a una sola persona.
No, assolutamente.
È una responsabilità diffusa, condivisa.
Esatto.
Parte dal dirigente, scende ai docenti, ai preposti, coinvolge il personale ATA e, in certe situazioni specifiche, persino gli studenti. Tutto basato su norme precise che richiedono organizzazione, pianificazione.
E collaborazione continua, proprio così. E il punto chiave forse non è solo avere le carte a posto, il DVR aggiornato, anche se è fondamentale.
Certo.
Ma è costruire una vera cultura della sicurezza. Un atteggiamento quotidiano di attenzione e di prevenzione da parte di tutti. I documenti sono la guida, ma poi serve l'impegno concreto, una cultura partecipata, hai detto bene. E allora lasciamo chi ci ascolta con una riflessione forse un po' complessa. Come può la scuola, nella sua pratica quotidiana, trovare il giusto equilibrio? Equilibrio tra cosa?
Tra l'esigenza imprescindibile e sacrosanta di garantire la sicurezza con tutte le sue regole e procedure, a volte magari percepite come rigide, e la necessità altrettanto vitale di essere un ambiente di apprendimento stimolante, dinamico, aperto alla sperimentazione, alla scoperta. Attività che per loro natura hanno sempre un margine di imprevisto, forse anche un piccolo rischio calcolato. Come si bilanciano queste due anime della scuola?